E niente, allora eccoci qui su Radio Neanderthal per questa puntata di Stecca, che è un programma che appunto nasceva proprio con l'idea di iniziare a parlare, approfondire le tematiche di Internet Mon Amour di Circe. E oggi siamo qui in collegamento con loro e parleremo esattamente di tutto quello di cui avremmo voluto parlare prima che la pandemia andasse a interrompere un po', chiamiamola, la normalità. E, ragazzi, ci siete? Mi sentite?
Sì, ci siamo, ciao.
Eccoci. E, allora, dicevo su Internet Mon Amour. Facevo una battuta con Agnese qualche tempo fa. Probabilmente è stata una grande sfiga il titolo della mia recensione, che è appunto Internet Mon Amour, niente è come prima. Questa recensione è uscita a fine febbraio e Internet Mon Amour, appunto, cronache prima del crollo di ieri, è un libro che una sorta di pentamerone in cui i protagonisti sfuggono alla grande peste di internet e si ritrovano in un luogo remoto e disconnesso tra le valli alpine. Tutto questo prima della grande pandemia. Non so, Agnese, tu cosa ne pensi di questo?
Penso che ovviamente, come tutte le grandi opere d'arte, si anticipano i tempi. E no, beh, scherzo. Dico che è molto curioso che proprio adesso, nel corso di questo lockdown, stiamo facendo la versione inglese di Internet Mon Amour. E sto riflettendo su quello che sta accadendo per scrivere la prefazione all'edizione inglese. Ed è un po' come se lo scenario fantascientifico immaginato come cornice di questo libretto, che poi vuole soltanto andare a osservare quelle che sono le nostre relazioni con le tecnologie quotidianamente, con i dispositivi tecnologici che fanno parte della nostra vita. Ed è curioso come appunto questo così libretto di racconti, saggio, anche giocoso, inserito in questa cornice di grande peste, e sia stato pubblicato veramente solo qualche mese prima di uno scenario, non dico peggiore, però insomma molto, molto simile. In fondo siamo in una specie di triste B-movie di fantascienza, ecco.
Infatti io ho avuto un po' l'impressione che negli ultimi giorni soprattutto si sia confusa un po' la pandemia di coronavirus con un film che forse non molti ricordano di John Carpenter, The Fog. E su questo voglio dare la parola a Carlessi.
Ma in effetti è tutto il contrario di quello che scriveva Agnese. In Internet Mon Amour sono, diciamo, le tecnologie digitali sono un po' la ragione di sfilacciamento dei legami sociali. Le persone sono talmente sommerse dalle notifiche, dall'ansia di prestazione, di apparire, eccetera, eccetera, che a un certo punto decidono alcuni di sganciarsi e di raccontarsi le storie di come era prima. Apparentemente quello che sta succedendo adesso è tutto il contrario, cioè si leggono articoli su quanto è bella internet, che ci sta salvando dalla noia, dalla solitudine, dall'isolamento sociale. Io, il mio punto di vista assolutamente personale, ma condiviso con un po' di persone che come noi vivono tanto, anche loro malgrado, su internet, insomma, davanti al computer, è che si sta un po' cercando di trasportare qui dentro tutta una serie di attività che qui dentro non possono essere trasportate. Perché un conto è, come abbiamo cercato di fare tante volte nelle nostre formazioni, di far vedere un po' che certo il mondo connesso è molto molto imbricato, intrecciato inestricabilmente con il mondo disconnesso, perciò se stiamo parlando con qualcuno adesso non è più cosa, ma una volta ci si parlava da molto vicino e ci arrivava una notifica, ecco che improvvisamente c'è un mondo esterno che entra in questa relazione e ci distoglie, ci porta via da un'altra parte. Un conto è invece essere chiusi a casa propria, insomma nel proprio posto, per chi una casa ce l'ha, ed essere continuamente alla ricerca di un contatto che inevitabilmente è lontano, o anche vicino, perché magari è il vicino di casa, ma è mediato da uno schermo, un'app, un qualcosa. E quindi è un po' un'illusione questa cosa del portare tutto qua dentro, tutta questa richiesta di teledidattica, telelavoro, telerelazione. Rischia un po' di continuare quell'onda lunga che è cominciata quando abbiamo cominciato a riversare le nostre vite, le nostre relazioni online. Come si dice in Internet Mon Amour, abbiamo cominciato ad affidarci a delle tecnologie che non controlliamo, di cui sappiamo molto poco, come se fossero una risposta alle nostre esigenze più profonde di avere amici, compagni, affetti e così via.
Oggi è diventata praticamente un'esigenza, nel senso che sembra che se non, ovviamente stando chiuso a casa, se non sei online, non puoi avere contatti con i tuoi amici, con le tue persone care, con i tuoi familiari o non puoi lavorare. Infatti quello che magari poi ne parliamo dopo, però stiamo assistendo a un'accelerazione al digitale. Senza precedenti nella storia, senza precedenti, possiamo affermarlo. Dirty computer walking by. If you look closer, you'll recognize. I'm not that special, I'm broken inside. Crashing slowly, the bugs are in me. Dirty computer.
Ok, il focus sull'accelerazione magari lo facciamo dopo, perché io volevo proporre tre brevissimi concetti estrapolati da Internet Mon Amour che sono diventati molto molto attuali, ovvero la possibilità di non dover scegliere, la dittatura del contesto e così fan tutti. Su
Ok,
questo,
la possibilità.
scusa,
Sì,
do la parola a voi
tu
su
li
questo, sì.
butti così e noi raccogliamo al volo, giusto?
Sì,
Vuoi
sono
suggerire
tre
qualcosa?
concetti che ci possono portare poi appunto a parlare sia del focus sull'accelerazione e soprattutto sul feedback che state avendo voi nei laboratori di pedagogia hacker.
Beh, innanzitutto la libertà di non poter scegliere, diciamo che adesso c'è anche a parte il desiderio di connettersi con le persone lontane, con gli amici, parenti, famiglia, eccetera, c'è anche questa estrema necessità di intrattenimento, no? Il terrore della noia, il terrore cosa faccio a casa, come spendo il mio tempo, a parte chi lo ha, perché poi in realtà in molti si saranno, e molte si saranno già accorte che tutto questo tempo a casa non c'è poi quasi mai il tempo libero. Però il punto è questo intrattenimento continuo, quindi le piattaforme che offrono mesi gratis, contenuti a iosa, chi più ne ha più ne metta, e l'idea che ti venga sempre proposto, sempre di più, quello che tu vuoi senza che tu debba neanche esprimere il desiderio, scegliere. Perché questo? Perché grazie alla telemagica, no, non grazie alla telemagica, grazie alla raccolta dati che è il tracciamento delle nostre connessioni, è sempre più possibile per i gestori di servizi capire quelle che sono i nostri interessi, a che cosa siamo più affini, che cosa ci potrebbe piacere di un film piuttosto che un altro, di un cibo piuttosto che un altro. E quindi questa cosa non fa altro che rinchiuderci sempre di più, è un'illusione di uscire fuori, in realtà ci rinchiudiamo sempre di più nei nostri piccoli piccoli mondi, e più siamo connessi, più siamo tracciati. Considerato che ora, appunto, tornando all'accelerazione al digitale, molto più della nostra vita avviene online, molto più tempo della nostra vita viene trascorso online, siamo ancora più tracciati ed è ancora più possibile capire qualunque cosa rispetto ai nostri interessi, i nostri gusti, quello che ci potrebbe piacere o non piacere. Quindi questa gabbia intorno a noi, che in realtà è una bolla, ma torniamo pure qua, quest'idea che non ci sia attrito, non ci sia sforzo, non siamo incastrati dentro qualcosa, siamo morbidamente appoggiati in una condizione di enorme conforto, dove ci viene sottoposto sempre tutto quello che possiamo volere senza neanche essercene ancora accorti. Quindi è ancora più importante oggi che facciamo attenzione a quelle che sono le nostre connessioni, le molliche di pane che lasciamo nei nostri spostamenti virtuali, digitali, gli strumenti che utilizziamo, le relazioni che passano tra noi, gli strumenti. Questo oggi, che la nostra vita è ancora di più online, e adesso è un periodo, un lockdown di boh, 2 o 3 mesi, ma le cose insomma sicuramente andranno a cambiare, ci saranno probabilmente ciclicamente questi periodi, non lo so, però molto sta cambiando. Ecco, è ancora più importante oggi avere un'attenzione o una consapevolezza verso questa realtà. Quindi l'accelerazione digitale è questa. Cioè, ad esempio, noi con Circe, come sa bene Carlessi e come sai anche tu, ci occupiamo da un po' di anni di laboratori di pedagogia hacker, cioè sono laboratori dove insieme a gruppi di 15-20 persone facciamo un lavoro esperienziale insieme, un lavoro esperienziale che non coinvolge necessariamente direttamente la tecnologia, ma riflette sulla tecnologia. Quindi attraverso giochi, attraverso esperienze, insieme riflettiamo sul nostro rapporto quotidiano con i nostri dispositivi. Che cosa succede? Che adesso avevamo una serie di laboratori in piedi per questo periodo, soprattutto con genitori dei bambini delle scuole elementari, e ovviamente tutto questo è saltato. Che si fa, che non si fa, ci è stato proposto di fare i laboratori online. E allora abbiamo scelto lo strumento più opportuno, ovviamente, appunto, tornando al fatto che è importante più che mai avere la consapevolezza degli strumenti che utilizziamo oggi, abbiamo scelto di usare Jitsi, e che poi magari dopo spiegheremo che cos'è. Comunque, quello che volevo dire è che scegliendo lo strumento più opportuno, facendo questo laboratorio, ci sta un'attività a un certo punto che è la sociometria. cioè vedere quanto le persone, quanto tempo passano davanti al computer, quanto tempo passano in relazione con i loro dispositivi tecnologici durante la giornata. Solitamente quando facevamo questo tipo di lavoro si andava da un massimo di 8 ore, chi lo usava di più al giorno erano 8 ore, a un minimo di 1 ora, 2 ore. Questa più o meno era la scala che si andava a formare. Abbiamo rifatto ieri il laboratorio, la scala che si è andata a formare era da un massimo di 14 ore a un minimo di 8. Quindi questo per dire, nel nostro piccolo, andando così a sentire il polso del mondo intorno a noi, come le cose sono cambiate improvvisamente, perché fra il lavoro, relazioni con parenti e amici e intrattenimento, la nostra vita si è tutta spostata. Ecco, quindi qua questo era per esplodere il concetto della libertà di non dover più scegliere.
Iperconnessi in disaccordo con tutti, i desideri inespressi dove si sono nascosti. Vanno bene i progressi, ma tu come ti senti? I territori promessi sono sotto ai bombardamenti, tirati da tutte le parti e mai contenti. Con visi più scavati, faccine sorridenti, tu mi allontani e poi mi cerchi, tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti i tuoi 20 anni, commenti feroci, polsi sempre appoggiati, alla fine sono passati, abbastanza inosservati. Iperconnessi, sono grandi successi, sono grandi insuccessi, immagini terrificanti per intrattenerci. Sullo schermo nero i riflessi, possiamo specchiarci, ma se ti rivedessi, se riuscissi a toccarti. I segreti sono illuminati in file esposti, spari razzi di segnalazione per cercare di distinguerti. Tu mi allontani e poi mi pensi, tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti i tuoi 20 anni. Pareri agitati, occhi sempre arrossati, alla fine sono passati, abbastanza inosservati. Thank you. moltitudine o solitudine, solitudine o moltitudine.
E le altre due quali erano?
E le altre due erano, vabbè, sono sempre molto legate, la dittatura del contesto e il così fan tutti, che poi mi sembrano concetti che bene o male in un modo o nell'altro abbiamo più o meno esplorato. Infatti magari se Carlessi vuole dirci qualcos'altro su questo.
Una cosa straordinaria che ho visto succedere in queste settimane sulla dittatura del contesto riguarda la faccenda del lavorare, del produrre, dell'essere attivi in cambio di una retribuzione, diciamo, più o meno retribuita. Fino a poco tempo fa, ogni volta che dicevamo a un cliente, per esempio, quelli di noi che si occupano di fare siti, database, roba digitale a distanza, si può fare anche a distanza, insomma, fino a quando dicevamo qualche settimana fa, magari ci facciamo una call, una chiamata, una videoconferenza, un'audioconferenza, tipicamente una formazione a distanza, tipicamente la risposta era no, è importante che vieni qui sta per la sede istituzionale dell'azienda, ma anche dell'università, della scuola, di quello che è, insomma. Da un giorno all'altro è successo che il contesto, in maniera dittatoriale, detta, esige che non ci si muove più, e quindi adesso invece è diventato necessario fare le cose a distanza. Ed è un po' curioso il fatto che in parecchie situazioni io mi rendo conto che anche le persone, tra virgolette, che fino all'altro ieri dicevano no, dobbiamo assolutamente vederci, adesso sono, direi, d'accordo sul fatto che non dobbiamo necessariamente vederci. Questo lo vorrei portare come aspetto piuttosto positivo, perché trovo assurdo che, faccio un esempio sciocco, ma per dire, fino all'altro ieri uno doveva andare a fare un master per il suo fantastico programma di carriera personale e magari doveva prendere un aereo per andare, che ne so, dalla Sardegna a Roma a sostenere un colloquio per vedere se poteva essere preso a questo master, con la scusa che, sai, da remoto non si può sapere se sei tu, se non sei tu, come facciamo a validare la tua identità, eccetera, eccetera. Adesso, improvvisamente, questa cosa si può fare da remoto, anzi si deve fare da remoto. Questa è un po' la dittatura del contesto. In realtà è molto meglio che ci si sposti meno. Io vivo sulle Alpi, da qui aerei non ce ne sono più che passano sopra, ed è meglio che non ce ne siano più, secondo me. Non è un male questo. Quindi, da un certo punto di vista, la dittatura del contesto è anche una cosa relativamente positiva, quantomeno per i non umani, che sono gran parte di questo pianeta, perché non è che ci siamo solo noi. È vero anche però che un altro aspetto della dittatura del contesto, che invece è estremamente negativo, è che tutte quelle belle, per noi, idee e pratiche che riguardano la privacy, un po' il fatto di aver cura della confidenzialità e riservatezza delle proprie azioni e comportamenti e maniere di muoversi in rete, sono diventate un po' un relitto del passato. Adesso si parla di tracciare tutta la popolazione, o di droni, o quello che è, captatori informatici per sapere in ogni momento quello che fai, come se fosse la risposta a tutto. In questo, l'approccio delineato in Internet Mon Amore, cioè questa idea magica e religiosa quasi della tecnologia che dovrebbe risolvere ogni cosa come un oracolo, una soluzione immediata, è quanto mai attuale. Però, come dire, la vita in questi tempi, come nei tempi precedenti, non è una cosa che si risolve per decreto tecnologico o grazie a una nuova tecnologia miracolosa. Dovremmo trovare il modo di farlo insieme, in altro modo, ecco.
Diciamo sul così fan tutti, perché vabbè, anche io ho qualche collaborazione con dell'università, in particolare qui nel Napoletano, e una ha scelto Google, e l'altra ha scelto Microsoft, e chiaramente non è che viene data poi tutta una, cioè si fa e basta, punto. Un altro feedback invece l'ho avuto da un'amica che nel frequentare i corsi online in un ateneo, vabbè, però non qui a Bologna, a un certo punto mi ha detto: ma a me chi me lo fa fare? Nel senso che sto qui dalle 9 a mezzo, quando è su Skype, ma a questo punto mi leggo il libro. E su questo ragionavo anche un po', su quel concetto, no, di internet mon amour, cioè rispetto proprio al metodo.
Certo, perché questa è anche una conversazione che abbiamo avuto appena iniziato questo lockdown rispetto alla didattica a distanza, anche con Maurizio Graffio Mazzoneschi, che si occupa, un amico di Havana, che si occupa da anni di didattica a distanza, e anche rispetto ai nostri laboratori, il metodo e il contenuto. Il metodo e il contenuto, quindi fare lezioni di didattica a distanza, lo strumento che utilizzi trasforma il contenuto del tuo lavoro. E quindi, certo, se devo ascoltare una persona in un monitor attraverso quale strumento poi che parla per 2 ore, va bene anche che mi leggo un libro. Io, per esempio, io insegno un'arte marziale che si chiama Aikido. E ovviamente sono arrivate anche le richieste di fare le lezioni online. L'insegnamento dell'arte marziale prevede un rapporto sensoriale con l'insegnante, non nel senso di toccarsi, ma anche solo stare nello stesso spazio. E non è la stessa cosa utilizzare uno strumento digitale, che per tanti versi puoi trovare delle cose molto creative da fare, ma per determinate cose non è quello più adatto. Bisogna sempre riuscire a capire che cosa vogliamo fare, cosa siamo disposti a, quali sono i patti ai quali siamo disposti a scendere, quali sono le cose che non dobbiamo assolutamente modificare, e capire in base a quello, quali strumenti usare. E come? E quindi queste ditti che arrivano dall'alto nelle varie scuole, università, di usare uno strumento piuttosto che un altro, spesso senza nessun tipo di coscienza critica, perché avviene tutto sull'onda dell'emergenza, purtroppo è qualcosa di molto dannoso. E mentre invece potrebbe essere una grande occasione, perché può essere questo il momento in cui veramente si riflette e si sceglie di acquisire una serie di competenze, una serie di tecnologie, e veramente come ognuno le vuole, come ogni scuola, ogni istituto scolastico, ogni università, ogni gruppo di affinità le vuole. Può essere questa un'occasione, invece, quando si fanno le cose sull'emergenza, si passa sopra a tante di quelle che invece per noi sono, in situazioni non di emergenza, sono delle priorità. Quindi quello che voglio dire è che secondo me è importante, lavorare in prospettiva, cioè costruire al di fuori dell'ottica dell'emergenza. Insomma, Internet Mon Amour, porta tanti piccoli, sia trucchi, escamotage, che riflessioni su quello che succede nella nostra vita quotidiana. Prima del crollo, erano le cronache prima del crollo di ieri. E sono cose che accadono ingigantite anche oggi. Quindi è comunque una lettura che secondo me non è fuori tempo, è ancora una lettura interessante. Infatti, non appunto stia, non a caso stiamo lavorando alla versione inglese.
Prima che cadessero nazioni, corre nel
la rete e sangue e orgia e fornicazione individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo.
Ok, pestami ma non muoio, no, cambio schermo, cambio gioco, cambio corpo, cambia mentalità, cambia età, no pietà non ne ha.
Cambio.
Ormai è online, non toglierai, ridono sopra la tua privacy, dicono che hai detto di sì. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica.
Potere pubblica rabbiana, tu vai via da lì. Segnalare la tua arma, dicono ti rende debole ma devi usarla. Sociale senza social, questa è la cura.
La meravigliosa peste, che libera barbarie all'aria, che libera il tremendo dentro, dentro ognuno ad uno, la peste virale che libera e fa uguali, che libera e fa uguali. Sullo schermo schizza e rolla porn, Norvegia, everybody strange, Trojan, hashtag, food porn, pubblico il ricatto, la festa del buon atto, e stai facendo il video, brava, brava, ti taglio e ti sputtano, fino a che ti ammazzi, selfie, service, selfie, service, la peste nella vita, commenti e condividi, Hans fai like, Hans fai like,
non risparmia papi e reggenti, sovrani e presidenti,
Hans fai like. Hans fai like, la governance mondiale, il popolo brutale. Hans fai like, Hans fai like.
La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, che la peste si arrampica. La cura non è l'aspirina, credo che non resta in cima, 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 cima.
Ricordiamo che Internet Mon Amour ha questo sistema di condivisione del flow share. Vabbè, poi magari su questo mi correggete voi, me lo spiega Carlessi meglio, però la cosa interessante è che appunto in questo momento in cui magari le piccole librerie sono chiuse, uno può andarselo a leggere tranquillamente online.
Sì, come diceva Agnese, la questione del metodo e contenuto non è solo una boutade, è una cosa un po' estemporanea, una cosa metaforica, e vorrebbe essere una cosa davvero sostanziale, perciò ci troviamo spesso di fronte alla questione delle alternative, no? A noi ci vengono a chiedere, ma qual è? Allora, se voi non volete usare questo sistema che usano tutti, appunto, così fan tutti, voi non volete usare Google, e allora che cosa usate? Dimmi tu qual è l'alternativa. Questo non è un modo corretto di porre la questione, nel senso che l'esempio che facciamo sempre è un po' abusato, ma insomma è quello del gruppo d'acquisto. Cioè, se tu vuoi mangiare del cibo biologico, del cibo buono, del cibo sano, e hai questa cura, beh, sai bene che o vai al supermercato biologico con tutti i problemi che comporta, o ti fai un bell'orto tu, ammesso che tu possa fartelo, o ti organizzi con qualcuno perché questa cosa qua sia possibile a prescindere da tutte le etichette che ci sono intorno. Ma questa organizzazione non può scalare oltre un certo limite, che è molto basso. Non puoi fare un gruppo d'acquisto con 200.000 persone, ma manco con 2.000 in realtà. Puoi fare tanti piccoli gruppi. Questo per dire che se il metodo è piccoli gruppi per fare esperienze concrete, che è quello che delineava prima Agnese, beh, non è che adesso, siccome siamo in questa situazione, facciamo delle lezioni su YouTube con decine di migliaia o centinaia, quello che è, di visualizzazioni, perché non cambierà niente. Cioè, il contenuto verrà determinato in una maniera sostanziale dal metodo che viene usato. Se il tuo metodo è YouTube, tu puoi anche dire delle cose eccezionali e straordinarie, però sta di fatto che all'interno di quel sistema tu sarai equiparato a tutti gli altri, cioè ai video di tutt'altro tipo. Quindi non è il momento di, come dire, lasciarsi andare al così fan tutti. Il metodo di flow share è quindi non un'alternativa alla condivisione social, ma proprio un altro modo di fare le cose, in cui abbiamo ritenuto corretto dare ai lettori la possibilità di condividere il testo, i materiali, ed è tutto il libro, anzi è più di tutto il libro stampato, perché nel frattempo Agnese è andata avanti, ha scritto delle altre storie. E quindi la versione digitale su ima.circex.org è in realtà più di quello che si può trovare in cartaceo. Beh, se uno vuole condividere una parte di questo testo, può farlo attraverso flow share, cioè selezionando semplicemente una parte del contenuto, quella parte che vuole condividere, e facendo un copia e incolla altrove. Banale, sicuramente. Il fatto è che normalmente il copia e incolla, come dire, crea un nuovo mondo separato, una nuova versione di quella cosa, che quando viene incollata sul social, sia Facebook, quello che volete, si perde il collegamento al testo originale. E questo per un autore è un grosso problema, per un editore è un po' una tragedia, perché vuol dire che quella frase, quel pezzo, viene completamente sganciato dalla sua origine. Tra l'altro, questa è una violazione della licenza del libro, sempre dei dettagli che fanno il metodo, che è il contenuto. La licenza di quel libro è Creative Commons by Attribution, non Commercial Share Alike. By Attribution significa che bisogna citare l'autore originale per rispettare la licenza. Noi non siamo legalisti, però ci teniamo a che l'autore riceva il tributo di avere il nome. Quando tu dici riproduci una frase di qualcuno che è un autore, dici chi è l'autore, è una citazione, così funziona. Se tu fai un copia e incolla così, si perde. Invece il copia e incolla di flow share si porta dietro automaticamente la citazione dell'autore, la citazione della licenza e un link per tornare indietro alla fonte originale. Quindi è una specie, è un modo in cui i lettori possono aiutarci a diffondere il testo, facendo in modo che, persino mettendo quel brano copiato su Facebook, per esempio, uno abbia sotto i suoi link che può utilizzare per tornare indietro, e quindi ci aiuta a farlo circolare su Facebook. Questa era un po' l'idea. La cosa interessante è che, siccome è stato fatto da alcuni di noi questo sistema sulla base di lavori già esistenti, di altre persone che hanno lavorato per renderlo possibile, è un codice libero, free software, che quindi si può utilizzare potenzialmente per qualsiasi testo che viene pubblicato su web. E quindi è un metodo che proponiamo, ma a chi ha voglia di metterlo, di implementarlo per i suoi testi, invece di dare in giro dei PDF che poi si perdono nel marasma del web e dell'internet, uno può farsi il suo sitarello e fare che il copia e incolla sia un aiuto a diffondere il suo punto di vista, insomma.
This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I can see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you, and then it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have whenever I hold you tight. This magic moment. Than a summer's night. So please, baby, so please, save the last dance for me.
Bene, tu Agnese vuoi aggiungere qualcosina su questo oppure...
Sì, no, beh, vai. La cosa molto divertente è che Internet Mon Amour è stato il primo libro che era pronto prima sul cartaceo che online, ma fino a che non era disponibile questa versione tutta online su web, non l'abbiamo fatto circolare cartaceo. Quindi per noi era fondamentale che il libro cominciasse a circolare anche cartaceo solo nel momento in cui era già disponibile per tutti in rete. E voglio dire che a chiunque dica che è una cosa anti-economica e che fa male le vendite del libro è totalmente falso, anzi è un modo per far circolare i contenuti, che devono essere liberi di circolare, e sono due ambiti completamente diversi. Quindi, insomma, c'è un certo orgoglio in questo, per me è sempre stato molto importante, sono molto felice di aver collaborato con tutti gli altri di Circe per aver ottenuto questo risultato. Quindi ima.circex.org e lo leggete tutto e anche di più.
Ah sì, perché una cosa che non abbiamo detto è che ovviamente non siamo solo noi due Circe, c'è un sacco di altra gente che però diciamo stanno nelle retrovie davanti ai loro computer a fare cose e quindi si fanno vedere meno. Non che noi ci facciamo vedere molto, ma insomma.
Vabbè, voi siete i frontman però a questo punto,
Speriamo.
frontman e frontgirl.
Siamo le front woman.
Ah, ok.
Woman, sì.
Front, oppure potremmo dire front human being per non offendere nessuno, magari.
No, allora front cyborg.
Ah, ok.
I chiacchieroni anche.
E farete una versione, immagino, anche per TikTok, perché secondo me ci vuole.
Quello dobbiamo trovare, costruire l'avatar in target.
Ci pensi tu che a me TikTok mi viene da... Vai avanti te che a me mi viene da ridere.
Beh, tra l'altro, perché prima ragionando appunto sull'uso degli strumenti digitali, no? Giustamente, come diceva Carl.
C'è stato un buco, sei perso un attimo, ripeti la frase.
Ah, ok. Dicevo, prima parlando degli strumenti digitali utilizzati per la didattica, appunto, tu giustamente dicevi, ma se utilizziamo YouTube. Il problema poi è andare a produrre dei contenuti allineati a quella che è una piattaforma commerciale. Lo stesso accade su Facebook. Tra l'altro è molto interessante come buona parte della comunicazione della crisi in occasione della pandemia si sia spostata su Facebook. Penso agli show continui di De Luca o ad altri. Però appunto. Non ho citato TikTok a caso perché c'è stato anche sul venerdì di Repubblica, insomma, è uscito un articoletto su come TikTok sia stato utilizzato per far entrare in classe la Repubblica di Platone. E vabbè, non scendo nei particolari, però cioè, mi sembra evidente che se prima di questa accelerazione del digitale, se prima già c'era questa tendenza a usare gli strumenti mainstream e a conformarsi alla grammatica di utilizzo di questi, perché poi, tra l'altro, in questo senso, the medium is message vale molto. Allora mi chiedo, dopo questo. Cioè, quale speranza possiamo avere dopo questo grande casino? Forse che i server di Zuckerberg si fondono e allora la gente inizia a sentire il bisogno di andare altrove?
Allora, ti risponderò immediatamente con una citazione di un mio caro amico, che però non è sua, ma è di Monicelli, che la speranza è una trappola. Quindi non abbiamo nessuna speranza, tranquillamente proprio. Piuttosto, immaginiamo. Quindi quello che ci piace fare è ci piace immaginare quelle che sono e costruire, immaginare nel senso di costruire inizialmente nella nostra visione e poi concretamente, quelle che sono le realtà a noi affini, quello che ci piacerebbe o ci piace fare. Quindi non, quello che io immagino è che continuano a esistere delle isole, delle realtà, delle comunità, degli istituti scolastici, dei gruppi di affinità, delle persone che praticano in un altro modo, in un modo diverso, in un modo che è quello che hanno deciso insieme e che non devono necessariamente doversi allineare o ricadere nel così fan tutti, semplicemente perché lavorano diversamente. Quindi quello che facciamo piuttosto che sperare che le cose vadano in un modo piuttosto che in un altro, perché veramente c'è ben poco da sperare. E osserviamo quello che c'è intorno a noi che ci piace e che ci va di riproporre. E se non c'è niente, ce l'inventiamo. È un po' questo che È un po' questa, secondo me, la pratica. Non so se Carlessi è d'accordo, ma penso che.
D'accordo, d'accordo è una parola grossa. No, beh, allora, sulla speranza sono d'accordo, nel senso che ormai l'abbiamo detto, abbiamo capito, la speranza è una trappola, chi visse sperando, eccetera. Ma c'è un punto che è la fiducia, invece. Cioè, oggi, stamattina, ho fatto un paio d'ore, di più forse, a spiegare a un gruppo, spiegare, insomma, a far vedere, a mostrare più che a spiegare, a un gruppo di persone che non conosco, tranne una, un'amica, come poter usare Jitsi e un pad, un Etherpad in particolare, che è un altro software libero che si può scaricare, installare, fare il proprio server di, diciamo, bacheche condivise, per comunicare tra piccoli gruppi o anche semplicemente buttare giù degli appunti, registrarsi e così via. Dicevamo una cosa, io mi è stato chiesto, ma è sicuro questo strumento? Cioè, siamo sicuri che non ci stanno, ma intercettando, spiando, quello che è? Io ho detto, ma probabilmente siete voi il problema di questa intercettazione possibile, nel senso che se qualcuno di voi, in questo momento in cui siamo davanti a un computer, utilizzando un canale cifrato che è Jitsi su un'istanza che tra l'altro sta nel territorio europeo perché l'abbiamo scelta abbastanza vicino per non fare quel problema di attraversare l'oceano con l'internet globale, eccetera, eccetera. Beh, stiamo usando un sistema tutto sommato, tra virgolette, sicuro, ma voi avete lì un telefono Android o iOS con un assistente vocale che è lì ad ascoltare o con un altro sistema di, come dire, di intercettazione pronto a funzionare. Perciò la fiducia che noi possiamo costruire è una fiducia sempre limitata, che non ha a che fare con la sicurezza. La sicurezza è una cosa un po' sono sicuro, così solida, identitaria. Invece la fiducia è una cosa transitoria, variabile, a dimensione variabile. Quindi ho una relativa fiducia che, insomma, va bene così, ecco. Sono contento che la fiducia sia una cosa transitoria e variabile e non sia la fede. Non abbiamo fede che, come dire, vada tutto per il meglio. Non speriamo che vada tutto per il meglio. Abbiamo fiducia che ci siano amici, compagni, affini, ripeto, non solo umani, perché grazie a Jitsi, che è un software e ha delle macchine intorno a noi che sono effettivamente delle affini sulla stessa barca, che possiamo costruire delle cose totalmente diverse rispetto a quelle che ci sono. Tra l'altro, siamo messi piuttosto bene, mi viene da dire. Cioè, rendiamoci conto che abbiamo dei computer che ci permettono di fare questa cosa qua, quando in una famiglia tipo, diciamo, con due ragazzini che devono andare a scuola davanti al computer 4 ore al giorno, 5. E due genitori che devono andare al lavoro davanti al computer sempre per 8, 6, 8 ore al giorno, quando non funziona nulla perché sei lì tutto il tempo a dire ci sei, mi vedi, mi senti, funziona, loggati, rientra e poi usa questo codice, eccetera. Cioè, vorrebbe dire che hanno bisogno di quattro computer per fare le cose normali, che voglio dire, senza contare della rete, delle infrastrutture di cui hanno bisogno. Quindi noi che siamo un po' più abituati già a dirci da tanto tempo, ma quando ci vediamo non è che ci vediamo per fare l'assemblea, la riunione, eccetera, eccetera. Quando ci vediamo perché abbiamo voglia di vederci e di fare un'altra cosa. L'assemblea, la riunione, il lavoro lo possiamo anche fare da remoto, in parte, non tutto ovviamente, ma in parte possiamo farlo da remoto. Ognuno si legge il suo libricino, ognuno fa la sua parte e poi lo riporta agli altri, semmai. Siamo messi bene, io trovo, non c'è molto da. C'è più gente in realtà che è disposta ad ascoltare, appunto, ripeto, non l'alternativa, ma delle cose che esistono già e che funzionano. Quindi sono abbastanza soddisfatto.
una maestra un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco, mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente: vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai, eppure non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire.
Agnese, tu su questo cosa dici?
Ma mi trovo. Abbiamo già avuto questa conversazione con Carlessi, quindi posso soltanto aggiungere quello che ho già detto prima, è che bisogna fare attenzione a non muoversi nella frenesia dell'emergenza, perché è rischioso. E bisognerebbe avere la lungimiranza e la tranquillità di ragionare a lungo termine senza far saltare tutte quelle che erano delle priorità o che sono dei diritti fino a qualche giorno fa, insomma. Quindi ecco, per il resto, insomma, è stato esaustivo per me, per Lessi, pure perché quello che è il nostro approccio alla riflessione sulla tecnologia non è mai tecnicistico. Quello che è che anche il modo in cui ho scritto Internet Mon Amour è più una riflessione sui comportamenti, sulle relazioni e sui circuiti relazionali, non è su specificatamente quell'estensione tecnica, quell'app, quel software, perché queste cose cambiano continuamente, e invece ci interessa soffermarci sui processi e sulle criticità dei processi piuttosto che sui ritrovati tecnologici specifici.
Remains no survivors this day. I was blind.
Bene, molto bene. Niente, questo programma che abbiamo deciso io e Mario di chiamare Stecca nasceva proprio dall'idea di esserci e di condividere. Del resto, appunto, si faceva riferimento al dialetto napoletano e a quello romano di steccare oppure di stecca, nel senso di stai qua, e credo che questa puntata ha dato un senso a quello che era la nostra idea di programma, e per questo vi ringrazio molto, anche perché i contenuti sono stati molto molto belli, e ovviamente invito tutti a farsi una bella lettura di Internet Mon Amour e soprattutto a regalare questo libro, che a mio parere è il libro perfetto da regalare anche alle madri o ai parenti, quelli lì che non ne sanno niente, che non ne hanno mai capito niente, perché questo è un libro che con degli esempi molto scritti molto bene, soprattutto riesce a veicolare dei concetti molto profondi e molto complessi in una maniera veramente semplice, ecco, se così si può dire. Ragazzi, grazie e alla prossima.
Grazie a te, grazie.
Tanti
Ciao.
baci, tanti baci.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sucked up into